Sta per iniziare una nuova puntata di Black In sulle libere frequenze di Radio Blackout. Cominciamo subito con un po' di musica senegalese per scaldarci in questo pomeriggio estivo.
Voici ma lettre pour le président des mots, président du palais bâti par les paysans, des fils et fils du pays, pas des militants, des méritants, les artisans, les combattants, des pêcheurs et les étudiants. Une question revient souvent, monsieur le président, l'amnésie qui frappe en opposant devenus dirigeants, les promesses et les beaux discours qui partent au gré du vent, tu vois c'est déroutant, je dirais plus tu vois, je trouve ça dégoûtant.
Iniziamo con questa nuova puntata di Black In. Ripetiamo subito i numeri per scriverci:
346-66-73-263.
Oggi puntata speciale con un super collegamento transeuropeo, transatlantico, transitaliano. Avremo infatti in collegamento con noi Camilla Hawthorne, Marie Moïse e Angelica Pesarini per parlare dell'uscita del nuovo libro che è Razza e cittadinanza, frontiere contese e contestate nel Mediterraneo Nero. Libro che sicuramente farà la storia dei Black Studies in Italia e in Europa, e dovremmo già essere in diretta con l'autrice e le collaboratrici. Ricordiamo che Camilla Hawthorne è una docente e ricercatrice in sociologia and critical race studies all'Università della California di Santa Cruz, mentre invece abbiamo poi Marie Moïse, PhD in filosofia politica, collaboratrice all'Università di Innsbruck, amica e compagna, e infine Angelica Pesarini, che è Assistant Professor of Race and Cultural Studies and Black Italian Studies all'Università di Toronto. Ci sentite bene, ragazze? Sì. Ok, perfetto. Allora, partiamo subito con la presentazione di questo libro, Razza e cittadinanza, frontiere contese e contestate nel Mediterraneo Nero. Invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ok, invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a interagire con noi attraverso il numero che abbiamo diffuso prima, che è 346-66-73-263, in modo che questa non sia solo una presentazione passiva di un libro, quanto piuttosto un dialogo, un dibattito intorno ai temi di razza e cittadinanza che vengono trattati in questo libro. Camilla, inizio subito con una domanda per te, visto che sei l'autrice. Una domanda un po' banale, però potrebbe essere interessante in questo caso: perché hai deciso di scrivere un libro che trattasse proprio della connessione tra razza e cittadinanza in Italia, quando la razza in Italia viene nominata veramente poche poche volte? Che cosa ti ha spinto a farlo?
Grazie, grazie per la domanda. Allora, questo libro nasce del mio tesi di dottorato, che ho fatto all'Università della California a Berkeley in geografia, però il libro nasce anche dalle mie esperienze personali, le esperienze della mia famiglia. La mia mamma è nata in Italia, viene da un piccolo paesino che si chiama Trescore, in provincia di Bergamo, e mio papà è afroamericano, nata in Virginia, cresciuta ad Oakland. Loro si sono conosciuti, sposati in Italia nel 76 e poi si sono trasferiti nella California, dove sono nata io. E poi con lo Ius Soli, io sono nata con la doppia cittadinanza americana e italiana, ho avuto l'opportunità di viaggiare tra gli Stati Uniti e l'Italia per trovare e conoscere la mia famiglia in Italia, quindi ho avuto un legame molto molto forte alla mia identità italiana, ma anche alla mia identità nera. Io sono nata nel 87, quindi negli anni quando stavo viaggiando in Italia c'era anche questo momento quando l'Italia si è diventato un paese di, diciamo, immigrazione, quindi ogni volta che viaggiavo in Italia, uno o due volte all'anno, ogni volta che viaggiavo in Italia ho iniziato a vedere più persone come me, più famiglie come le mie, più persone che assomigliavano a mio papà, e avevo questa curiosità, volevo capire l'esperienza di altre persone che erano italiani ma anche afrodiscendenti. E poi anche a livello, diciamo, politico, intellettuale, studiando la diaspora nera, perché per la mia laurea, per il mio dottorato, ho studiato la diaspora nera, ho notato che la maggior parte della letteratura si focalizza sempre sul Nord America, e quindi anche per questo volevo scrivere questo libro, perché volevo aiutare ad espandere gli studi della diaspora nera globale, per far vedere anche come possiamo imparare dalle esperienze e dalle lotte degli afrodiscendenti, quindi anche per espandere il concetto della diaspora nera globale, per dire che c'è anche questa comunità molto molto importante in Italia.
Certo, infatti come è scritto bene nel libro, gli italiani neri vengono invisibilizzati. La retorica che gira intorno a questo gruppo sociale è che gli italiani neri siano molto recenti, quando in realtà ci sono sempre stati in questo paese, soprattutto avendo a che fare con l'eredità coloniale dell'Italia. E infatti la seconda domanda che ti faccio è proprio quella di come è cambiata la legge della cittadinanza, ma anche il concetto di cittadinanza nel 1900 in Italia. E la cittadinanza, che tipo di arma può essere utilizzata contro l'immigrazione? Cioè, qual è la propaganda statale sulla cittadinanza? E soprattutto, qual è poi la connessione tra razza e cittadinanza, che è quello che indaghi nel libro?
Sì, una domanda molto importante. Allora, c'è un mito. Sai, c'è un mito secondo cui la cittadinanza italiana era una questione molto semplice prima della trasformazione dell'Italia in un paese di immigrazione, ma in realtà i contorni della cittadinanza si sono stati modellati dal Risorgimento, quindi dall'inizio del paese italiano. Quindi lo Ius Sanguinis è stato stabilito nel 1912. E questa legge è stata emanata in risposta alle pressioni contraddittorie della costruzione della nazione, del nuovo Stato-Nazione italiano. Il nascente Stato-Nazione italiano era impegnato nel processo di produzione della categoria di cittadino italiano in relazione alle molteplici questioni razziali del Sud, Europa del Nord contro Europa del Sud, il Nord Italia contro il Sud Italia, l'Italia contro le sue nuove colonie africane. E quindi poco dopo l'unificazione nazionale, milioni di italiani iniziarono a lasciare l'Italia in cerca di lavoro all'estero, stabilendo, diciamo, colonie di emigrati nei paesi delle Americhe. E poi, prima ancora che il progetto di unificazione nazionale fosse completato, l'Italia aveva anche avviato progetti di colonialismo nel Corno d'Africa. E quindi per questo motivo lo Ius Sanguinis, che è stato conferito per la linea paterna fino all'83, è stato adottato dai legislatori nel nuovo Stato-Nazione come un modo per costruire una nozione di nazionalità, come un legame che potrebbe sopportare la migrazione. In più c'erano restrizioni legali che vietavano l'acquisizione della cittadinanza da parte dei figli di uomini bianchi, italiani e donne nere africane delle colonie nel Corno d'Africa, che non furono revocati fino al 1952. E poi sulla scia della legge Martelli, che era la prima legge integrale dell'immigrazione in Italia del 1990, è stata approvata l'attuale legge sulla cittadinanza italiana, e questo si trattava una riforma restrittiva ed escludente. Quindi rispetto alla precedente legge sulla cittadinanza, la nuova legislazione ha reso più facile per i discendenti diasporici di italiani bianchi che non avevano mai vissuto in Italia di acquisire la cittadinanza italiana, e allo stesso tempo è diventato più difficile per gli immigranti e i loro figli di naturalizzare. Per i discendenti di emigrati italiani residenti all'estero, loro potevano facilmente riacquisire la cittadinanza italiana, e dall'altra parte il tempo per naturalizzare per i migranti extracomunitari è stato raddoppiato da 5 a 10 anni. E quindi in questo modo la nuova legge sulla nazionalità italiana ha esplicitamente enfatizzato la cittadinanza ius sanguinis in un momento di, diciamo, crescente eterogeneità demografica in Italia, in particolare questo timore per l'aumento della migrazione africana in Italia, utilizzando distinzioni geografiche e culturali per tracciare una nuova serie di confini razziali intorno all'idea di italianità. E quindi sì, questo ci insegna che c'è un legame molto forte tra razza, identità nazionale e cittadinanza. Quindi anche se la sociologia della cittadinanza si concentra sulla cittadinanza principalmente come un contratto legale tra lo Stato e l'individuo, gli studi critiche sulla cittadinanza, di cui faccio parte, considerano la cittadinanza nazionale in relazione alle dinamiche di inclusione, esclusione e differenziazione. Ed infatti la crisi dei rifugiati nel Mediterraneo nel 2015 ha spinto i teorici politici di rivalutare la cittadinanza non solo come una questione di diritti, ma anche come strumento di esclusione e di incorporazione differenziale. E quindi anche quando la legge sulla cittadinanza non invoca esplicitamente le categorie razziali, l'apparato della cittadinanza non può essere compreso al di fuori del razzismo. E quindi nel libro cito il teorico David Theo Goldberg, che sostiene che la ragione d'essere, la motivazione del moderno Stato-Nazione è effettivamente di rafforzare un'omogeneità interna e di espellere l'eterogeneità dai suoi confini. E quando si tratta della cittadinanza, ciò significa che lo Stato, attraverso l'apparato legale della cittadinanza, determina chi rientra nella categoria di cittadino attraverso vari termini razzialmente ordinati. E ciò può essere visto nei modi in cui la cittadinanza italiana è stata delimitata nel corso della storia italiana dal Risorgimento, durante il colonialismo, durante l'aumento della migrazione, sempre per rafforzare i confini razziali dell'italianità.
Grazie. Noi come collettivo politico abbiamo spesso ragionato sul tema cittadinanza, soprattutto quest'anno ci siamo molto concentrati su questo tema, organizzando autoformazioni, seminari e chiacchiere tra di noi, per capire anche quanto fosse importante la cittadinanza come rivendicazione da parte dei movimenti di soggetti razzializzati in Italia. Ed è effettivamente un terreno di politica molto, molto scivoloso. Qui, per esempio, negli ultimi anni viene concepita come un concetto divisivo. Ogni legislatura degli ultimi 20 anni tenta di proporre una riforma della cittadinanza che poi viene affossata proprio dalle stesse persone che l'hanno proposta, a confermare un po' la volontà statale del non voler cambiare niente, ma anzi di riconfermare sempre questa legge della cittadinanza del 92, che è molto vecchia, che è palesemente fatta per limitare i diritti dei figli degli immigrati, per invece favorire la rientrata degli italiani, dei discendenti degli italiani all'estero, che poi in realtà non è mai avvenuta. Chiederei anche a Marie e ad Angelica se vogliono aggiungere qualcosa sul tema, anche alla nostra compagna Mariam che ci ha appena raggiunto in collegamento.
Ma io ne approfitto innanzitutto per ringraziare Camilla di questo lavoro, perché penso che, lo annunciavate, farà la storia dei Black Studies in Italia, ma non solo, io credo che restituisca proprio uno strumento fondamentale nelle mani di chi fa attivismo, di chi fa ricerca, diciamo, con una prospettiva di trasformazione sociale in questo paese, perché restituisce una consapevolezza, un quadro così complesso e complessivo della storia da cui da una traiettoria o da un'altra proveniamo, di cui io credo che sia, cioè, abbiamo assolutamente bisogno. E ho avuto appunto, grazie a Camilla, la fortuna, la gioia proprio di poter fare questo lavoro di traduzione del suo lavoro di ricerca, e nel farlo questo lavoro proprio di traduzione è stato ancora una volta la possibilità proprio letterale di riuscire a riportare nella lingua che poi è la lingua che parlo, la mia stessa storia, che una parte che questo libro traccia e che ancora io non mi era mai capitato di trovare, diciamo, inclusa dentro un ragionamento complessivo sul senso dei dispositivi politici e razziali in Italia e la specificità del sistema del razzismo istituzionale in Italia. Attraverso anche questo libro io sento di poter riconoscere che se oggi sono riconosciuta cittadina italiana e quindi godo di tutta una serie di condizioni che mi sento di chiamare privilegi, perché se non sono accessibili a tutte le persone in questo paese, chiamarli diritti mi sembra quasi una provocazione. Ecco, se di questi privilegi godo, alla fine, considerando anche le riflessioni che Camilla ci offre, mi viene da dire: è stato solo un caso in virtù del fatto che questa linea, questo confine tra condizioni razzializzate si muove insieme a questo confine della cittadinanza. Ecco, prima Camilla ne faceva accenno, ci sono state, no, tutta una serie di leggi che lungo il corso della storia di questo paese hanno creato una frontiera attraverso la cittadinanza. Io vengo da una famiglia che è da parte paterna, che è arrivata in Italia negli anni 60 da Haiti, e quindi come cittadini stranieri senza cittadinanza italiana, con tutto quello che ne è derivato per diversi anni. E all'interno di questa storia si colloca persino mia nonna, che è arrivata che era italiana e che in virtù delle leggi sulla cittadinanza che vigevano fino a pochi decenni fa in questo paese perse la cittadinanza italiana e con questa tutti i diritti di cui godeva dalla nascita per il fatto di aver sposato un cittadino straniero con la cittadinanza di un paese ex colonia che è Haiti. Ecco, cosa succedeva ai tempi, appunto Camilla in questo libro lo ritraccia, lo testimonia, le donne italiane che sposavano uomini non bianchi e non italiani fino al 1975 potevano perdere la cittadinanza italiana. No, quasi come una sorta di conseguenza per aver osato di fatto rompere questa presunta omogeneità dell'identità italiana sposando qualcuno di straniero. Ed ecco che l'intera mia famiglia è emigrata in Italia e quindi trovandosi senza cittadinanza, compresa mia nonna che si è trovata straniera in patria. E nella sua stessa, sì, insomma, straniera in patria per patria tra mille virgolette chiaramente. E se io sono nata con la cittadinanza italiana, ripeto, oggi con la consapevolezza di tutta una serie di strumenti mi viene da dire è solo un caso, o meglio imparo a guardare come il presente in cui mi colloco sia necessariamente stato determinato dalle lotte che mi hanno preceduto, perché ed è questo anche proprio uno strumento di analisi molto prezioso che Camilla utilizza in questo testo, ritracciare tutta una serie di trasformazioni nel corso del tempo grazie alle lotte che non hanno mai cessato di determinare la storia e di trasformarla, perché le persone senza cittadinanza non hanno mai smesso di fatto di arrendersi a questa subordinazione, a questa di asimmetria strutturale. E se sono nata con la cittadinanza, io di fatto lo devo a chi nel 1975 insieme a mia nonna ha riempito le piazze di questo paese perché quella legge sulla cittadinanza cambiasse, fino a riuscire ad abolire quantomeno quel pezzo di normativa razzista e sessista che oggi mi permette almeno a me insieme a una piccola minoranza appunto di quegli esclusi di accedere, ma resta sicuramente è ancora enorme il tema di quanto questo dispositivo generi frontiere di esclusione e di inclusione.
Sì, come abbiamo detto prima, la cittadinanza è stato sempre solo un dispositivo per escludere, per dividere, per togliere diritti che a quel punto diventano privilegi, soprattutto in questo paese, mentre da altri viene usato piuttosto come strumento di assimilazione culturale, soprattutto da chi aveva i vecchi imperi. E l'anno scorso abbiamo sentito proprio il fermento che ha pervaso alcuni movimenti sociali nel riprendere questa battaglia, soprattutto dopo la delusione del 2015, e nel proporre di nuovo una riforma della cittadinanza dopo 30 anni di questa legge non ne possiamo più, ma anche questa volta ovviamente è andata a finire male. Nonostante questo, noi ci sentiamo comunque di apportare una critica, per esempio a come a volte viene declinato questo tema, soprattutto dalla sinistra liberale, ma a volte anche proprio dagli stessi movimenti di persone razzializzate. La cittadinanza viene sempre presa da un lato meritocratico, quindi non come se ci fosse dovuta, dopo che siamo nati e nate in questo paese, dopo che ovviamente bene o male abbiamo contribuito a questo paese, ma come se dovessimo meritarcela. E allora l'italianità a quel punto diventa proprio centrale, cioè ci meritiamo la cittadinanza perché siamo come voi italiani bianchi, perché abbiamo studiato come voi, perché ci piace la pasta, ci piace la pizza. Ecco, questo lato della cittadinanza noi un po' lo respingiamo perché non è una questione di essere simili, di affinità, è una questione politica. La cittadinanza è proprio una questione di diritti civili, quindi non è perché mi piace la pizza, è perché ce la dovete dare e basta. E d'altra parte la cittadinanza non può neanche passare da un'istituzione come la scuola, cosa che invece veniva trattata poi nell'ultima proposta, questo Ius Scholae, in cui si era inserito come requisito della richiesta della cittadinanza aver completato un ciclo scolastico in Italia. E io, da persona che lavora in questa istituzione statale, dico proprio che la cittadinanza non può passare dalla scuola, che è il primo apparato razzista dell'Italia, forse secondo solo a tutto l'apparato dei documenti della prefettura. Non è assolutamente un posto dove si insegna l'uguaglianza, dove si insegnano agli studenti i propri diritti, tant'è che i bambini e le bambine che vanno a scuola qua non sanno neanche di non avere la cittadinanza, perché è un tema del quale non si parla proprio a scuola. E poi, inserendo la scuola come prerequisito, vuol dire proprio andare ad attivare quella fabbrica di italianità che è insita nel sistema scolastico, e anche lì utilizzarlo come strumento di assimilazione. Vuol dire inculcare l'italianità nei figli e dei figli degli immigrati, che sono costretti a lasciare fuori le loro origini e adeguarsi completamente al sistema italiano. E quindi noi siamo molto scettiche, però riconosciamo d'altra parte proprio l'importanza di questo tema all'interno delle rivendicazioni dei movimenti, soprattutto quelle di persone razzializzate, sia di persone che sono nate qua, ma anche proprio di persone immigrate. A questo punto io proporrei un piccolo stacco musicale, così ci riposiamo e ci rivediamo qui fra qualche minuto. Rimanete connessi e connesse sulle libere frequenze di Radio Blackout.
Fino a un secondo fa c'era.
.50, siamo tornati in onda con Black In. Questa è una puntata molto molto speciale. Siamo qui in collegamento, come si diceva prima, transnazionale. Siamo qui appunto per la presentazione del libro nuovissimo Razza e cittadinanza, a cura di Camilla Hawthorne, e siamo qui appunto in diretta con lei, ma non solo, abbiamo tante altre ospiti che si sono unite a noi per a partire dal libro parlare di razzismo e cittadinanza. E siamo qui in diretta con Camilla Hawthorne, come dicevo prima, Marie Moïse e Angelica Fesarini. in questa, appunto per chi si è sintonizzato adesso sulle frequenze di Radio Blackout, questo è il contesto di cui stiamo parlando. Abbiamo brevemente presentato il libro e ci stavamo appunto lasciando andare a delle riflessioni appunto che partono dalla cittadinanza. Oltre appunto a Camilla Utran abbiamo altre ospiti, anche loro diversi livelli impegnate appunto nel mondo dell'educazione, nel mondo appunto accademico e non solo.
Io volevo aggiungere, non si sente. Volevo aggiungere un aspetto riguardo soprattutto al discorso sull'istruzione, ovvero il fatto che questa pedagogia, cioè il razzismo, viene interiorizzato dalle persone anche con background migratorio, anche le persone migranti, e questo rischia di portare a una rivendicazione della cittadinanza parziale, nel senso come se ci fosse una distinzione fra gli italiani neri e i migranti neri, e su questo noi siamo molto critici, nel senso che non vogliamo creare fratture fra i figli di migrati e i loro genitori. Per noi la cittadinanza deve essere riconosciuta per tutte le persone che vivono in un paese, qualunque esso sia. Chi ha cura di un determinato territorio, chi vive in un determinato territorio, deve essere riconosciuto come cittadino, senza creare queste distinzioni di serie A e serie B che poi vengono interiorizzate, e anche nel rivendicare tali diritti si creano queste fratture che poi disperdono un po' le energie, le forze, e non raggiungono poi l'obiettivo, quello fondamentale, cioè vedere riconosciuta la cittadinanza a tutti i soggetti, anche se non sono bianchi.
Se posso aggiungere?
Certo, vai, ti sentiamo.
Sì, se posso aggiungere un commento, c'è un commento, qualche dato, perché nel libro sono riportati, in Italia si parla di quasi un milione di ragazzi e ragazze senza cittadinanza iscritti nelle scuole italiane. Camilla lo ricorda, il 61% di questi sono nati in Italia, corrispondono al 9%, quasi 10% della popolazione scolastica. È un dato che aiuta a capire quanto siano connesse razza e cittadinanza. Il 31% degli studenti e delle studenti delle superiori che non hanno la cittadinanza italiana non completa il ciclo di studi, fronte a una media nazionale del 13%.
Sì, il dato dell'abbandono scolastico è triplo rispetto alla popolazione italiana, cioè quindi è tre volte nella popolazione di razzializzata, ed è proprio per questo che la scuola non può essere un veicolo di cittadinanza, perché è proprio un'istituzione divisiva che affossa le persone, che affossa i figli degli immigrati. Ed è anche importante dire che la maggior parte degli studenti figli di immigrati sceglie una scuola professionale. Quindi la percentuale nei licei è veramente minima, ma parliamo del 2-3% di studenti, e spesso parliamo veramente solo di alcune nazionalità, e quindi poi è chiaro come il futuro dei figli e figlie degli immigrati è già predeterminato, è determinato alla nascita, e va proprio a rinforzare quella schiera di manodopera che verrà sfruttata nei lavori di sfruttamento. Vedo Camilla che vuole parlare. Vai.
Sì, se posso aggiungere una cosa in relazione a questa discussione, poi vorrei anche passare la parola a Maria, ma mi fa pensare a qualcosa che ha detto la mia amica, la professoressa Magda Gebremariam Testau, un'altra attivista professoressa afro-italiana, che vogliamo che tutti abbiano l'accesso alla cittadinanza, ma anche vogliamo un mondo in cui la cittadinanza non importa più, perché vediamo che la cittadinanza funziona come strumento di esclusione, di oppressione, di divisione, per distinguere tra noi e l'altro, e che i confini della cittadinanza sono sempre legati con idee di razzializzazione. E quindi secondo me sì, è molto importante lottare per la cittadinanza, ma la cittadinanza non può essere la conclusione di questa battaglia contro il razzismo a livello statale.
Sì, se posso aggiungere riguardo a questo, sicuramente il problema deriva, secondo me, questa è una mia opinione, dalla presenza proprio dello Stato-nazione inteso come nazione, e quindi di per sé un popolo, un territorio e un suo governo, e questo popolo va diciamo differenziato dal resto del mondo, quando questa è una costruzione semplicemente sociale. Quindi secondo me il nocciolo della questione è proprio la presenza dello Stato-nazione, che differenzia i cittadini di questo pianeta, nonostante delle interconnessioni che trascendono appunto i confini dei vari territori.
Approfittiamo appunto per leggere alcuni messaggi che sono arrivati qui al telefono della radio. Insomma, ci fanno i complimenti, dicono: grandi, secondo me ci vorrebbe anche una bella presentazione dal vivo, e su questo possiamo subito dirti che ci sarà proprio a Torino il 15 giugno, quindi tra pochissimo,
giovedì
alle 18:30 dal Materra, e appunto vedremo la partecipazione sempre dell'autrice Camilla Hawthorn, Maria Moisa, Angelica Pesarini e insomma ci saremo anche noi come collettivo Ujamaa a contribuire alla discussione. Il messaggio poi segue e appunto continua dicendo: spesso finiamo a dire che la cittadinanza è un documento, quindi merda, e non ci porta altro che immobilismo. Con finiamo intendo i movimenti bianchi. Io mi trovo assolutamente d'accordo con questo, anzi mi farei anche una brevissima riflessione sul fatto che chiaramente la cittadinanza porta con sé tutta una serie di questioni, che sono appunto la costruzione della nazione e con questo anche appunto l'esclusione, no, di alcuni soggetti da avere la piena titolarità dei diritti, che sono civili ma anche politici, e questo vuol dire proprio accesso materiale alla vita, perché senza cittadinanza purtroppo non si può non si ha diritto a autodeterminarsi pienamente. Noi come collettivo abbiamo provato molte volte a portare insieme il discorso della cittadinanza alla complessità del sistema di documenti, proprio un po' per innanzitutto mostrare la complessità del razzismo che passa da lì, cioè sul il fatto che ci sono le persone che magari non hanno cittadinanza, ci sono delle persone che non hanno documenti, ci sono delle persone che, anche se hanno dei documenti, comunque sia si vedono vivono sul filo insomma di una situazione che non è per niente stabile, nel senso si può passare da un lato o dall'altro e si rischia sempre di poter perdere la stabilità, e l'abbiamo visto anche con le recenti leggi, cioè la recentissima legge che il decreto Piantedosi, appunto come cambierà un bel pezzo appunto delle domande d'asilo, ma così come tanti altri tipi di documenti. E questo appunto dovrebbe essere una riflessione assolutamente interna ai movimenti, così come lo è come lo sono tante altre questioni, come il CPR o come la questione appunto delle persone senza documenti. Anche la cittadinanza lo è, proprio perché dobbiamo tenere sempre fermi a mente il fatto che il razzismo è un sistema complesso che lavora proprio per creare una società fatta di persone che hanno situazioni diverse, e che quindi non bisogna escludere nulla e non cedere appunto a questi all'invito, insomma, purtroppo del razzismo, a fare procedere appunto con dei ragionamenti che mantengono queste divisioni. E questo non è un problema soltanto dei movimenti tra virgolette bianchi, ma anche proprio delle persone razzializzate. Questi sistemi creano differenze anche all'interno delle famiglie, perché se già comunque l'idea del essere italiani, dell'andare a scuola, del vedersi inculcata l'italianità e parlare meglio la lingua, crea comunque sia delle differenze, queste sono sono ricalcate da dei documenti. Nelle stesse famiglie, se una persona compie 18 anni un po' prima che i genitori abbiano la cittadinanza, rimane l'unica persona in tutta la famiglia che non ce l'ha, insomma, e sono temi appunto che vanno assolutamente affrontati.
Sì, il fatto che i movimenti sociali non si occupino tanto di questo argomento, secondo me, è anche indicativo di due cose. Prima di tutto, che i movimenti sociali, intesi come quelli in cui militiamo noi, evidentemente hanno una presenza veramente esigua di persone razzializzate e che sentano il bisogno di parlare di cittadinanza, anche solo parlarne. E secondo, quello che poi succede è che se non ne parliamo noi, ne parla qualcun altro. Di solito ne parla lo Stato, ne parla la sinistra liberale, ne parla i movimenti molto molto democratici, molto, molto miti, mentre invece noi dovremmo proprio appropriarci di questo terreno e inserirlo all'interno del discorso dei documenti, del CPR, all'interno del discorso di come il razzismo dà la forma alle vite di una persona razzializzata all'interno di questo paese. E la cittadinanza è importante, perché esattamente come qualsiasi documento limita la vita delle persone, limita anche gli spostamenti. Abbiamo fatto mille volte l'esempio di bambine e bambini che non possono andare in gita scolastica perché hanno un permesso di soggiorno che non gli permette di spatriare, cioè, e questa è proprio la cosa più palese. Vedo una personcina in coda che vorrebbe parlare, vai.
Grazie Viviana, grazie alle compagne di Ojama e grazie soprattutto a Camilla e Marie che sono qui con noi e Angelica, e colgo l'occasione solo per rimarcare l'importanza di questo libro per noi attiviste e attivisti, ma come per tutto il resto della società, perché per la prima volta abbiamo in un unico volume, in un unico tomo, la genealogia della cittadinanza proprio dagli inizi della storia, dello Stato italiano ad oggi. E questa è una cosa che noi, in quanto movimento e collettivo di persone razzializzate, sentiamo che spesso manca, avere quella prospettiva storica che unisce i vari pezzetti di un puzzle di cui abbiamo in parte fatto parte, ma che in altri momenti ci mancano. Avere quel... cioè, poter leggere questo libro per me è stato molto emozionante, perché ci sono stati momenti in cui ho avuto proprio il sentimento di rileggerci per le campagne di cui abbiamo fatto parte, ma anche di scoprirci per tutti quei pezzettini, anche solo di gruppi Facebook, di blog, di manifestazioni, di collettività, anche solo di 10-5 anni prima di noi, di cui non abbiamo ancora tirato le fila. Ed è veramente importantissimo che in Italia, come dici nella tua introduzione Camilla, si inizi a parlare di un archivio di lotte e un archivio di esperienze, perché solo tramite questo archivio e solo rendendo questo archivio accessibile ai movimenti, alle persone razzializzate, possiamo veramente costruire degli obiettivi politici comuni, perché come dicevi benissimo, la cittadinanza è un diritto, è un'esigenza urgente, materiale, ma è anche qualcosa a cui noi dobbiamo ambire a superare. E penso che arrivare a quel tipo di ragionamento, arrivare a costruire un fronte comune, arrivare a costruire un movimento che possa rapprendere tutte le varie realtà per lottare contro la cittadinanza in un certo senso, cioè lottare per averla e superarla, un libro del genere è assolutamente necessario, perché dobbiamo conoscerci, dobbiamo conoscere i nostri nemici, ma dobbiamo anche conoscere noi stesse prima di tutto, per riuscire, penso, a dialogare e a combattere e lottare insieme. Quindi grazie ancora e non vediamo l'ora di leggere e magari scrivere assieme in qualche modo altri pezzi di archivio così, e costruire insieme questo mosaico, perché penso sia veramente assolutamente necessario.
Grazie a tutte per gli interventi, e invitiamo sempre gli ascoltatori e le ascoltatrici a inviarci la vostra opinione, che verrà letta in diretta. Il secondo tema di cui volevamo parlare oggi riguarda sempre la cittadinanza e come la cittadinanza sia stata usata nel costruire l'identità nazionale, sia nella questione meridionale, quindi nel nostro colonialismo interno, sia nel colonialismo interno esterno durante la colonizzazione italiana. Rivolgere questa domanda sia a Camilla che a Marie e a chiunque altro voglia rispondere.
Grazie, grazie, grazie di cuore Mariam. Il complimento più bello è il fatto che voi pensate che questo libro potrebbe essere utile per le lotte in Italia. Allora, secondo me le storie dell'anti-meridionalismo e del colonialismo sono importanti quando parliamo della cittadinanza, perché dimostrano che l'idea dell'italianità non è mai stato un fatto stabile. La questione di cosa vuol dire essere italiani ha turbato il paese dall'Italia fin dal Risorgimento, anche perché la geografica fisica del Mediterraneo rendeva effettivamente insostenibile la pretensione di omogeneità culturale o purezza razziale. E quindi sin dalle origini dello Stato-nazione italiano, il processo di costruire i confini razziali della cittadinanza italiana è stato legato a nozioni dei molteplici sud, della blackness e del Mediterraneo come spazio fisico e simbolico. E quindi dopo il Risorgimento, come racconto nel libro, nel terzo capitolo, la cittadinanza fu definita in relazione sia agli italiani del sud che agli africani. L'Italia meridionale veniva percepita dalle elite del nord attraverso una lente praticamente orientalista di inferiorità culturale dovuto alla sua percepita vicinanza geografica e razziale al continente africano. E poi anche la precaria identità dall'Italia si formò anche in relazione alla costruzione dell'impero transmediterraneo nel continente africano, che si stava sviluppando parallelamente all'unificazione nazionale. E quindi potremmo dire che dall'Ottocento fin da oggi l'Italia è alle prese con molteplici e sovrapposte questioni meridionali che hanno sempre fatto l'italianità una questione aperta piuttosto che un fatto stabile. E quindi questa storia continua a influenzare i dibattiti sulla cittadinanza oggi.
Ok, grazie. Marie, che cosa ne pensi?
Torno a commentare quanto anche per me sia davvero prezioso ricostruire questa storia con queste lenti. In Italia Camilla lo testimonia spesso nel suo lavoro di ricerca, abbiamo spesso ancora un irrisolto rispetto alla storia del meridione e a che cosa significhi quindi soggetto razzializzato in Italia, proprio per queste, appunto, quelle che Camilla chiama ambiguità razziali che hanno segnato il meridione e che chiaramente fanno parte di quegli elementi con cui occorre fare i conti per comprendere quali sono le specificità del razzismo strutturale in Italia. Però manca sempre un tassello e Camilla lo mette a fuoco. La storia del Novecento italiano è una storia anche di sbiancamento del meridione. E la cittadinanza ha fatto parte di questi dispositivi di sbiancamento. E con questo sbiancamento occorre oggi fare i conti, altrimenti si rischia di continuare a creare delle narrazioni, appunto, anche su un'Italia fagiolo di culture e di mix di, appunto, di eterogeneità interna, che però non fa i conti, appunto, con le ricadute materiali poi dei dispositivi giuridici, delle condizioni economiche che ne conseguono e quindi anche delle asimmetrie di potere che in nome della razza oggi agiscono. E, ecco, quindi questo termine sbiancamento, in particolare legato a una ricostruzione attraverso delle lenti critiche della razza del meridione, mi sembra un passaggio fondamentale, e allo stesso tempo però capire, appunto, come proprio questa specifica storia rende la comprensione del razzismo in Italia necessaria attraverso delle lenti altrettanto specifiche che non sono quelle magari dei Black Studies statunitensi o francesi, ma finalmente abbiamo un testo e quindi un corpo proprio di strumenti teorici, di concetti per costruire una controstoria, una contronarrazione critica e quindi una controlettura anche del presente di questo paese.
Grazie entrambe per gli interventi. Infatti oggi mentre rileggevo il libro ho proprio pensato: questo libro mette in discussione la bianchezza degli italiani e sarà un dramma quando lo leggeranno. Adesso noi non abbiamo ancora amici o amiche bianche che l'abbiano letto con cui parlare, ma sarà effettivamente un dramma, perché la bianchezza degli italiani è un'idea monolitica, così è e non può non essere, quando invece la storia ci dimostra bene il contrario, che la bianchezza degli italiani è sempre stata in bilico, soprattutto degli italoamericani quando emigravano negli Stati Uniti. A proposito di questo, abbiamo ancora un'altra domanda.
Ti volevamo chiedere, Camilla, perché l'allargamento della cittadinanza fa così paura agli italiani?
Sì. Oh, allora, devo ammettere una cosa, che non mi piace usare la parola paura in questo contesto, perché l'idea di paura, una fobia, ridurre il razzismo in un problema psicologico invece di un problema strutturale e materiale. Quindi preferisco parlare del razzismo e dello sfruttamento economico, perché sono anche marxista. Allora, trovo utile pensare alla produzione sociale di una crisi in triplice nel contesto italiano: di stagnazione economica, la cosiddetta crisi dell'immigrazione e il calo delle nascite, o la cosiddetta fuga dei cervelli. E quindi in questo contesto italiano la riforma della cittadinanza diventa un simbolo di tutte le minacce contro la nazione presentate da migranti, persone neri, musulmani, persone non bianchi in genere. E quindi gli immigrati e i loro figli vengono visti come, diciamo, ladri di risorse statali, come racconto nel secondo capitolo del libro, che rubano posti di lavoro, sostituiscono italiani bianchi con tassi di natalità più elevati. Questo è il discorso orrendo della sostituzione etnica. Un esempio: queste preoccupazioni demografiche, che sono anche razzializzate sulle popolazioni italiane, sono state rifratte sulla questione della cittadinanza. Allora, nel libro parlo del 2016, dell'iniziativa di Fertility Day, right, del ministro della salute italiano, quando presentavano un poster che contrapponeva una foto di una famiglia bianca con l'immagine di un gruppo misto di giovani che fumavano insieme sopra la didascalia eugenetica che diceva "corretti stili di vita per la prevenzione della sterilità e dell'infertilità". E per gli attivisti che stavo intervistando, l'ironia era il fatto che il governo italiano voleva fare crescere la popolazione italiana pur continuando a negare ai figli di migranti l'accesso alla cittadinanza italiana. E quindi la presunta minaccia di un'invasione dell'Africa nera, così come l'ansia islamofobe per un'incursione terroristica, venivano mobilitati nei dibattiti sulla riforma della cittadinanza. E penso anche che nella classe politica gerontocratica italiana che sia il timore anche del fatto che la seconda generazione, quando votano, potrebbe spostare l'equilibrio elettorale del potere. E poi anche credo che la negazione della cittadinanza alla seconda generazione sia un mezzo per mantenerli in uno stato perpetuo di cittadinanza di seconda classe, che li lascia aperti allo sfruttamento economico.
Sì, infatti nel libro lo dici molto bene, e noi ne abbiamo parlato spesso: senza cittadinanza non si può neanche fare un concorso pubblico. Ed è un problema, c'è un problema in un momento di crisi economica dove invece i concorsi pubblici assorbono la disoccupazione, tentano di assorbirla, tutte le persone senza cittadinanza ne sono automaticamente escluse.
Sì, poi sempre su questo tema della cittadinanza e dell'esclusione io ritorno un attimo sul proprio l'istituto specifico di come funziona la cittadinanza in Italia, in particolar modo il pezzo di legge che si occupa del riconoscimento della cittadinanza ai diciottenni di seconda generazione. Si tratta comunque sia di una pratica discrezionale che paradossalmente è quella più difficile da ottenere rispetto alle altre, che sono quelle appunto per beneficio di legge, matrimonio, eccetera, eccetera. proprio perché non ci sono dei requisiti che sappiamo benissimo essere irraggiungibili, come quello della, cioè irraggiungibili, molto difficilmente raggiungibili, quella dei 18 anni di residenza anagrafica, per cui comunque sia, almeno per come funziona Torino, è molto difficile ottenerla, sia per insomma difficoltà abitative, sia insomma proprio per come è gestita la residenza, e in più comunque sia non ci sono garanzie del fatto che questa domanda poi venga accettata. Sappiamo di persone che sono state in attesa per anni, e in di quegli anni là comunque sia nel senso le persone continuano a vivere, continuano a dover comunque sia lavorare, scegliere cosa fare, ed è veramente un peso il fatto di dover comunque avere cioè una spada di Damocle che ti pende sulla testa e non sapere cosa dovrai fare. Tutto questo appunto perché serve questo istituto, come anche tutta l'altra filiera appunto di documenti, per creare una parte di società che può essere continuamente sfruttabile e ricattabile, soprattutto anche perché poi tutto il discorso che si faceva prima sul fatto che spesso si gioca il discorso della cittadinanza su quanto si è italiani, è anche un qualcosa che comunque le persone razzializzate, mi sento di dire, soprattutto di seconda generazione, vivono con dolore, perché dovrei essere chiamata in qualche specifico momento della mia vita a scegliere se sono italiana o se sono di qualunque altra origine, quando non ci dovremmo neanche stare qui a porre certe domande, soprattutto se lo devo fare in virtù del fatto che poi qualcuno mi dovrà riconoscere la cittadinanza se dimostro di essere soprattutto di essere restata residente di 18 anni in un paese. Sappiamo benissimo che molte persone lo sono, sebbene non siano iscritti all'anagrafe. È un qualcosa di veramente, veramente doloroso. E volevo giusto cogliere l'occasione appunto per condividere un messaggio che ci ha inviato da poco Angelica, per dirci che appunto le sarebbe molto piaciuto partecipare, però purtroppo la sua connessione un po' debole non le ha permesso di seguire l'incontro. Quindi ci dispiace molto, però la rivedremo giovedì 15. Alle 6:30 ad Almaterra, dove appunto potremmo porre anche a lei tante domande. Sappiamo che lei, in quanto studiosa appunto delle colonie del colonialismo italiano, si è occupata anche appunto del dispositivo della cittadinanza nelle colonie, a partire anche da quello che si accennava un po' all'inizio su tutta la questione di genere poi che la cittadinanza ha portato, ed era saremo sicuramente non vediamo l'ora appunto di poterle porre queste domande, proprio perché è importante ricostruire questa storia a pezzettini, come si diceva prima, anche perché in quanto collettivo comunque sia relativamente giovane abbiamo pensato, no, di essere quantomeno portatori di alcune istanze, quando in realtà se ci si guarda un po' alle spalle ci sono tante altre storie di lotta un po' tra virgolette sommerse dalla grande storia, perché mai prese in considerazione. Quindi appunto non vedremo l'ora di rivederci tutti insieme. Purtroppo appunto il tempo stringe, quindi stringo anche io, dobbiamo stringere anche noi. Sono le 6:19:30 e purtroppo dobbiamo darvi l'arrivederci.
Purtroppo dobbiamo chiudere, ma ci rivediamo giovedì alle 18:30 ad Almaterra per continuare la discussione con Camilla, con Marie, con Angelica e con il collettivo Jamà. Volete ancora dire qualcosa di brevissimo, qualche suggestione da lasciare agli ascoltatori e alle ascoltatrici?
Creslo, grazie per tutte le domande e per tutti i commenti.
Grazie a te Camilla per aver partecipato, grazie a Marie, grazie ad Angelica, grazie anche a Mariam che è in collegamento. Io vi ripeto il titolo del libro, Razza e cittadinanza di Camilla Hawthorne, edito da Astarte, e potrete trovarlo molto presto in libreria e anche con varie presentazioni in giro per l'Italia. Salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici Radio Blackout, salutiamo i fratelli e le sorelle rinchiusi nei CPR e ci auguriamo che diventino liberi molto presto. E noi ci rivediamo giovedì. Allora, grazie a tutte. A presto.
Grazie Jamà.
Grazie Marie. Ciao, un bacio.
Grazie, ciao.
Ciao a tutte, ciao ai nostri telescopi.
Ciao, a presto.